Quando qualcuno di speciale entra nella tua vita, non ti sceglie, ti trova. Lasciati trovare. Questa è la frase riportata nella quarta di copertina del libro di cui parliamo oggi, che si intitola appunto Lasciati trovare, di Chiara Ceneroni. I protagonisti sono Umberto, un adolescente aggrappato ai suoi 15 anni, ancora pieni di vita, nonostante un passato doloroso alle spalle, e Bruno, il suo cane, che si sono appunto lasciati trovare. Due vite interrotte che sono ricominciate nel momento in cui si sono incontrate, unite da un destino misterioso che si svelerà pagina dopo pagina e che coinvolge anche Perla, una terza anima delicata che sembra sempre camminare sul filo del rasoio. Il libro è il primo romanzo di Chiara ed è lei stessa che ce ne parla. Ciao Chiara e ben arrivata su Radio Vegit. Chiara, voglio partire dalla domanda standard. Tu sei vegana, vegetariana?
Ciao Grazia e ciao a tutti, grazie per questa intervista. Diventare vegetariana e poi vegana con gradualità è sicuramente il mio buon proposito per l'anno che verrà, quindi per il 2021. Ho maturato questa decisione sia per un motivo etico, perché vivendo con un animale ho capito che, come dice il termine stesso, ogni animale è un essere dotato di anima e quindi non voglio più nutrirmi di altre anime. E poi anche per ragioni, insomma, di salute, perché sicuramente un'alimentazione priva di carne animale e dei suoi derivati è un'alimentazione molto più sana. Quindi, dicevo, è un buon proposito, perché comunque lo voglio fare con criterio, quindi magari mi farò anche aiutare all'inizio da una nutrizionista, perché bisogna sostituire questi principi nutritivi per un'alimentazione corretta e sana. Però ecco, sicuramente questo è quello che voglio diventare.
Beh, come obiettivo è senza dubbio ottimo, importante. Parliamo adesso del tuo libro. Allora, tocchi temi importanti, la disabilità, l'amore per un fratello di una specie diversa, il disagio psicologico, ma non è la prima volta che affronti il tema della malattia. Ma come mai? È una problematica che purtroppo ti ha toccato di persona?
Allora, sì, è vero, il romanzo affronta temi molto delicati, come anche la favola precedente, Il bambino dal sorriso magico. Temi molto delicati come la malattia, la sofferenza, il disagio giovanile. E questo perché, ecco, come diceva il maestro Ezio Bosso, a cui tra l'altro ho dedicato una favola che è andata in stampa proprio in questi giorni, lui che era affetto da una malattia neurodegenerativa che poi purtroppo l'ha portato a una morte prematura. A chi gli chiedeva se si sentisse un diverso per via di questa malattia, rispondeva che la diversità non esiste, esiste la natura. Ecco, quindi proprio perché credo che comunque anche queste cose facciano parte del corso naturale della vita, e che sicuramente una persona che ha dovuto affrontare delle problematiche così importanti ha sicuramente qualcosa di più grande da insegnare agli altri. Quindi proprio per questo i miei personaggi, sia il protagonista della favola, Noelle, sia Umberto, il protagonista del romanzo, che poi è un adolescente appunto disabile, reduce da un coma, in realtà sono dei personaggi vincenti, nonostante questa malattia di partenza. Proprio perché appunto, cioè, il messaggio che mi piacerebbe veicolare è che comunque un malato innanzitutto non è un diverso da discriminare, o tantomeno da emarginare, ma è soltanto una persona a cui magari prima del tempo è capitato di dover affrontare una prova difficile della vita. Nel modo di reagire sta sicuramente la grandezza di una persona. Io in un passo del romanzo, quando parlo della bellezza di Umberto, appunto di questo adolescente protagonista, dico che la bellezza secondo me è un modo di stare al mondo. E la bellezza di Umberto stava nel fatto che lui avesse scelto la felicità nonostante la vita l'avesse scaraventato dalla parte opposta. Poi c'è anche appunto la tematica del disagio giovanile, lì sicuramente c'è anche qualcosa di autobiografico perché appunto Perla, la coetanea di Umberto, se vogliamo, coprotagonista del romanzo, è una ragazza anoressica e questa è una problematica che io ho conosciuto in una fase della mia vita quando avevo 17 anni. Da cui poi per fortuna ne sono uscita indenne e da sola dopo un anno, insomma, di tribolazioni e quindi ho voluto sicuramente affrontare questa tematica che mi sta molto a cuore, però in un modo molto molto delicato. E a tal proposito, penso una delle cose più belle che mi sia stata detta appunto da un lettore è che praticamente il libro comincia con una sedia a rotelle e andando avanti nella lettura e soprattutto alla fine questa sedia a rotelle scompare. È proprio a voler dimostrare che appunto la malattia è soltanto un punto di partenza, non certo un punto d'arrivo. Quindi dietro alla malattia c'è sempre una persona e quindi quello che poi si snoda e si svela attraverso la storia va ben oltre.
Quindi cosa vuoi trasmettere con questo tuo libro?
Cosa voglio trasmettere con il libro? Questa è una bellissima domanda. Credo tante cose. Allora, innanzitutto è un libro che vuole abbattere tutti i pregiudizi sulla malattia, sulla diversità, come dicevamo prima, ma soprattutto, visto che uno dei protagonisti è un cane, vuole abbattere i pregiudizi soprattutto verso il mondo animale. Io dico sempre, e è un concetto che esprimo anche nel libro, che per me l'amore sono due anime che si riconoscono e si incontrano e si scambiano. E quando questo succede, non esiste nessuna differenza né di sesso né di genere, per cui nessun amore va mai giudicato, tantomeno l'amore tra un uomo e un cane. Mi piacerebbe che questo libro servisse per non sentir mai più dire era solo un cane. Poi i messaggi che vuole trasmettere sono tanti perché vuole sfidare tutti i pregiudizi anche contro la diversità. Questi protagonisti sono dei personaggi che hanno in sé delle grandi problematiche, eppure diventano personaggi vincenti. Si finisce quasi per invidiarli, perché appunto il libro è un grande inno alla vita e tutti i personaggi sono pieni di vita. Poi io dico sempre che durante la stesura di questo libro sono stata posseduta da un'anima saggia perché tenta, diciamo, di rispondere attraverso gli insegnamenti del papà dell'adolescente protagonista, tenta di rispondere ai più grandi, forse interrogativi, e ai più grandi misteri dell'esistenza. E quindi, diciamo, si parla dei sogni, della felicità, dell'amicizia, dell'amore. È un libro molto, molto ricco. Questo è una cosa che mi hanno detto tutti.
Ah beh certo, ma perché è vero? Ma infatti uno dei tanti temi che quotidianamente affrontiamo, no, nella vita è quello del destino. Ecco, i personaggi di Lasciati Trovare sono quasi destinati a trovarsi, a condividere parte della loro vita insieme. E tu quanto credi giochi la casualità negli incontri della vita?
E beh, io non credo al caso, questo si evince chiaramente dal mio libro. Una volta lessi una frase che mi ha molto colpito, che diceva: ogni coincidenza ha un'anima. Poi me ne è capitata anche un'altra che diceva che il caso è la mano di Dio. Io, diciamo, ho una teoria tutta mia personale ed è quello poi che viene fuori dalla storia e insomma dalle pagine del mio libro. Credo che ognuno di noi nasca con una strada già tracciata dentro di sé, che poi è la strada che lo porta alla felicità. E se impariamo a riconoscere quella strada e ad avere il coraggio di perseguirla, noi sicuramente ci metteremo in cammino verso la felicità. Quella strada È una strada fatta dei nostri piccoli talenti, dei nostri sogni, soltanto che non è assolutamente facile vederla, riconoscerla e tantomeno incamminarcisi, perché la società, probabilmente anche a volte la famiglia, ci portano su strade diverse, ci impongono altre cose. E i personaggi del mio libro, chi più chi meno, riescono bene o male a trovarla tutti questa strada. E quindi il romanzo alla fine diventa un incontro di anime che si cercano e si trovano.
Il saper riconoscere i propri talenti non è facile perché tante volte è la paura che blocca, che frena. Infatti, secondo te, che ruolo ha la paura nella vita?
Per me la paura è il più grande nemico della felicità. Cioè, intendiamoci, esiste una paura buona che per carità è importante, fondamentale nella vita di ciascuno di noi. Diciamo che è quella forma di coscienza, di percezione del pericolo che appunto ci evita di metterci in situazioni difficili o pericolose. Però poi esiste una paura che invece io chiamo la paura cattiva, che è la mancanza di coraggio. Cioè, che è quel sentimento che ci blocca dal tentare appunto magari di rincorrere i nostri sogni, di dare sfogo e forma al nostro talento, di avere fiducia negli altri e quindi ci blocca nelle relazioni interpersonali. Ecco, questa è la paura che per me appunto è il più grande ostacolo alla felicità. Umberto, che è il protagonista del mio romanzo, io a un certo punto in un passo dico che lui ha conosciuto la paura e l'ha archiviata. Ecco, è vincente perché è un ragazzo che forse è anche forte, ovviamente, dei suoi 15 anni, quindi anche un po' incosciente, ma soprattutto affamato di vita. Ecco, lui preferisce vivere alla paura e quindi in questo senso è un modello, un personaggio vincente.
Beh, un ruolo importante senza dubbio ce l'hanno i genitori. E nello specifico, nel tuo libro, quanto è stato importante e in generale quanto è importante l'atteggiamento dei genitori nell'affrontare la disabilità di un figlio?
L'atteggiamento dei genitori è fondamentale per determinare anche il modo in cui il figlio poi affronterà la sua disabilità. Diciamo che nella vita reale i sentimenti in cui ci imbattiamo più frequentemente quando abbiamo di fronte storie, famiglie con un disabile al suo interno sono fondamentalmente tre: la non accettazione, la vergogna e la paura. Parlo di sentimenti negativi, eh. Allora, la non accettazione è forse, diciamo, la prima reazione, per un certo verso può essere anche naturale, la prima reazione che può avere un genitore di fronte appunto a una malattia o la disabilità di un figlio. Però ecco, dovremmo imparare dai buddisti, dobbiamo imparare ad accettare tutto ciò che non si può cambiare. E questo è un insegnamento di vita fondamentale, perché non è con la rabbia che si affronta una malattia, una disabilità o una qualunque problematica, ma con la forza. E la forza nasce dall'accettazione. Poi, appunto, dicevo, il sentimento della vergogna. Spesso un figlio disabile viene un po' tenuto nascosto perché la società ci impone dei modelli di perfezione e sicuramente una disabilità è appunto anche evidente, come può essere una sedia a rotelle, è un qualcosa che attira l'attenzione in negativo. Ma anche questo è un modello contro cui bisogna assolutamente combattere, perché anzi un genitore di un figlio disabile dovrebbe invece essere orgoglioso di mostrarlo al mondo, perché quel ragazzo è un modello e un insegnamento per tutti gli altri. E poi appunto c'è la paura, come dicevamo prima, la paura che è quindi l'ansia magari che gli possa succedere qualcosa e quindi questo atteggiamento di farlo vivere in un'area protetta sotto una campana di vetro che però gli poi gli impedisce di vivere. Quindi credo credo che i genitori di Umberto siano dei modelli rispetto a tutte e tre queste, diciamo, reazioni negative, perché loro accettano la malattia, sono orgogliosi di loro figlio e, diciamo, hanno deciso di fare i conti con la paura. Loro sono consapevoli che Umberto ha già un limite grosso, che è il limite che gli ha imposto la natura, per cui appunto non ha più l'uso delle gambe, e quindi decidono consapevolmente di non aggiungere altri limiti alla voglia di vivere di Umberto, e quindi lo lasciano libero di vivere, pur ovviamente controllato e pur essendo sempre presenti, però gli danno fiducia e lo lasciano libero di vivere. E Umberto gli è grato, gli è riconoscente e sicuramente dimostrerà che hanno ben riposto la loro fiducia.
Abbiamo parlato di Umberto, dei genitori di Umberto, e volutamente ho lasciato per ultimo il co-protagonista del romanzo, una figura importantissima, Bruno. Chi è Bruno?
Chi è Bruno? Questo è il tasto più dolente per me. E allora, intanto chiariamo per gli ascoltatori che Bruno è il Labrador Nero, che è il coprotagonista di questa storia. Come dico nei ringraziamenti finali, Bruno è in tutte le pagine di questo libro e in ogni mio respiro. Lui è l'unico personaggio reale in questa storia che è tutta di fantasia. Bruno, diciamo, è stato il mio compagno di vita per 7 anni e mezzo. Ora, scusate se mi commuovo, però è impossibile per me parlare di Bruno senza che la mia anima non vibri. Appunto, dicevo, è stato il mio compagno di vita per 7 anni e mezzo. Lui è stato il sogno, il mio più grande sogno da quando ero bambina, da quando puntualmente in tutti i Natali chiedevo un cane e puntualmente mi veniva regalato un peluche. È stato poi, diciamo, il sogno che si è realizzato quando sono diventata adulta e ho raggiunto l'indipendenza economica e anche, diciamo, abitativa. E per me Bruno è stato il più grande amore della mia vita. È stato colui che ha cambiato per sempre i miei occhi. È stato, diciamo, quel cucciolo nero che ha cambiato e colorato tutto. Io dico sempre che era come se prima di lui io fossi abituata a fare il bagno in uno stagno, e poi dopo di lui è come se avessi conosciuto il mare. Ecco, Bruno è stato colui che mi ha fatto conoscere il mare. E quindi, insomma, questo romanzo è stato il mio modo per ringraziarlo di avermi onorato di questo viaggio insieme. Perché io credo che i cani siano anime superiori che, diciamo, ci accompagnano nel viaggio in questa dimensione terrena, che poi, se uno crede nella reincarnazione delle anime, è sicuramente il livello più basso. Ecco, loro sono anime superiori che scendono al livello più basso per accompagnarci, per accompagnare noi in questo percorso di crescita. E insomma, per me Bruno è stato il mio angelo custode e continua ad esserlo da lassù.
Chiara, mi spiace tanto aver aperto questa ferita. Diciamo che leggendo il libro era palpabile che Bruno fosse una creatura reale. Certo, io non potevo sapere che non è più tra di noi e questo mi spiace molto. Con il tuo libro hai descritto un essere davvero fantastico, un vero angelo. Adesso tu hai qualche altro angelo accanto a te?
Ora c'è un altro cane nella mia vita, si chiama Hope, come speranza, perché è arrivato in piena pandemia e, insomma, non so se me l'ha mandato Bruno, ma in ogni caso non sostituirà mai Bruno. Però un altro compagno di vita è un altro angelo che si è messo al mio fianco e che io ringrazio e non finirò mai di ringraziare.
Grazie Chiara per averci parlato di Bruno e di averlo così bene descritto nel tuo libro Lasciati trovare, il tuo romanzo Morfema Editrice, e una grande carezza a Hope.